E allora, caro Max, ci ritroviamo per un'altra puntata speciale di questa terza stagione di Pick and Pod. Davvero speciale in questo caso, sì, perché davvero festeggiamo.
Festeggiamo in compagnia di due splendide ragazze.
E di ottime giocatrici.
Ottime giocatrici che ho avuto il piacere di vedere calcare da giovanissime sui campi. Potrei raccontare delle cose che però non me le ricordo più, quindi non posso. Già vedo dei sorrisi più tranquilli.
Comunque, puntata speciale per la promozione di Team Up Padova e Terme. In Serie 2 abbiamo Giulia Biondi e Elisa Pilli. Benvenute e un applauso.
Grazie.
Per la promozione,
ovviamente,
a voi e a tutte le vostre compagne.
Ovviamente in ordine rigorosamente
alfabetico
per il cognome, no, sai, perché considerando che abbiamo anche il capitano qui, quindi
il vice capitano.
Quindi
com'è nata la fascia di capitano?
Allora, niente, è stata più un'eredità, direi. Gatta Melataro capitano, e dopo Francesca, essendo il primo allenatore quest'anno, mi ha chiamato subito, mi ha detto: Eli, vorrei che fossi di nuovo tu il capitano, hai la stoffa per trascinare la squadra e voglio che sia tu, insomma.
Ed era la prima volta che eri capitana della tua
squadra? No, in realtà no. E anche nei lontanissimi anni in cui ero under 17 ho fatto la capitana in Reier. Tra l'altro siamo state vice campione d'Italia, quindi insomma tanta roba.
Sì, quindi porta bene farla capitana all'Elisa. E come è nato invece il ruolo di vice capitano, cioè è sempre scelta del coach?
Sì, Francesca e Rossano mi hanno preso a fine allenamento, mi hanno detto che sarebbe piaciuto se avessi anch'io contribuito, insomma, un po' a sostenere la squadra, e mi ha fatto questa domanda: ti piacerebbe essere vice capitano? Io ho sorriso prima di rispondere e mi hanno detto: beh, deduciamo dall'espressione che potrebbe farti piacere, e quindi basta, poi l'ho comunicato.
E poi giustamente il capitano si è fatta male un dito, dicevi prima, si è stirata apposta per permetterti di fare qualche gara.
C'era un accordo segreto, nessuno
lo sa. A referto a quel punto.
Ora quindi, possiamo dire.
E quindi nel momento del riconoscimento, oltre al nome e numero di maglia, il capitano si faccia riconoscere, hai avuto
questo brivido di adrenalina. L'ho provato anch'io. Sì, sì.
Io non sono mai stato capitano
neanch'io, quindi non saprei dire che cosa si prova, però vi sono vicino in questo momento. Beh, comunque Giulia è una presenza storica nel Thermal, cioè penso di non averla mai vista con una maglia che fosse diversa, quindi...
Quindi quest'anno avevi per la prima volta una divisa addosso di un colore differente dal
verde.
Esatto,
infatti è stato cioè guardarmi allo specchio con quella divisa, un attimo ho pensato, sto davvero andando a giocare a basket, non è che...
È stato un trauma infantile,
no? Infatti quando poi ritornavo con la divisa bianca dicevo: ah, ok, allora
è tutto
a posto.
Che si diceva fuori onda che è stato un po' rocambolesco l'inizio di questo progetto, che poi è stato di successo sul campo, no Elisa? Perché adesso noi registriamo i primi giorni di luglio e la puntata esce appunto in questi giorni, ma un anno fa non era ancora deciso che...
No.
Anzi, non c'era neanche l'embrione forse.
Assolutamente. A luglio l'anno scorso si parlava di una possibile unione tra Thermal e Gatta Melata, più per problemi economici chiaramente che altro, perché comunque c'è due rivalità incredibili, quindi sembrava anche impossibile che si potesse creare un'unione tra queste due squadre. Poi per problemi economici, appunto, per un'unione di, come dicevamo prima, di intenti, si è deciso di proseguire per questa strada, ma non è stato semplice. Io il 24 di luglio ho ricevuto un messaggio da Michele Domenico, che doveva essere allenatore, che mi diceva: guarda Eli, che non si fa la squadra quest'anno. Io, cioè, scusa? Cioè, è il 24 luglio. e quindi poi, cioè, in 10 giorni praticamente neanche unite le due squadre, cercate un budget decente, capiamo
un campo
un attimo
dove giocare.
Chiaramente, poi vabbè, il roster è stato mantenuto quello di Gatta Melata praticamente con alcune di Abano, come Giulia. Però
ma anche
sì,
perché Gatta Melata l'anno precedente con Michele Tomei in panchina e Francesca Dotto come vice era arrivato alla finale praticamente,
sì,
se ricordo bene.
Abbiamo...
Quindi è stata comunque una grande stagione.
Abbiamo battuto l'anno scorso abbiamo battuto in semifinale Puglianello, che era già anni e anni che provava a salire, con una squadra fortissima, e partite pazzesche. E poi in finale ci siamo trovati Cus Calderi, che era veramente, no, Virtus Calderi, scusate, che era molto più preparata a livello psicologico, panchina forse più lunga, e insomma hanno vinto loro super meritatamente, anche perché quest'anno hanno fatto una stagione veramente bella in A2, quindi niente da dire. E ecco, niente, quindi in due anni in realtà si ride sempre, perché l'anno scorso siamo andati in Sardegna a farci la finale, quest'anno in Sicilia.
Sempre le isole.
Le isole grandi sono finite, per la prossima stagione sono finite. Finale,
la terza isola per superficie finali. È l'isola d'Elba, che a me è cara per le vacanze, ma sì, non penso che ci sia la squadra di Portoferraio che possa arrivare.
Non so, per mantenere una tradizione.
Max, a noi abbiamo una serie di contributi, due contributi audio, molto graditi. Il primo mi ha caricato quando ieri in macchina l'ho ascoltato, che tu me lo hai inoltrato, perché è molto bello, si sente non solo la passione, ma proprio il coinvolgimento emotivo che Max Melzi, Massimiliano Melzi, ha avuto quest'anno in tutta questa bellissima cavalcata. E quindi Max, che tra interviste, post partita e telecronaca in casa e fuori casa, devo dire che la macchinata che va a Catanzaro forse è epica.
Sì, esatto. Sarebbero,
ci racconterà fuori onda, se lo incontreremo, com'è stato il viaggio e cosa hanno combinato a Catanzaro.
Beh, perché ad Alcamo non con gli aerei e fantelleria.
Sono stati dirottati i voli?
No, hanno fatto una mini vacanza di una mattinata a Pantelleria venendo ad Alcamo. Vabbè, tutto da fuori onda, quindi.
Vedi, unire l'utile e il dilettevole. E quindi appunto tra le interviste, le telecronache, la sua voce, la voce di Max Melzi, ha narrato la stagione sportiva 2024-2025 della Team Up Padova Terme. Quindi ascoltiamo subito il contributo di Max.
C'è un momento preciso in cui un sogno prende forma. Per Team Up Padova Terme quel momento è stato il 5 ottobre 2024 a Muggia. Prima trasferta, prima vittoria e primo passo ufficiale di un progetto nato non solo per poter competere, ma per unire due squadre con enorme potenziale. Infatti Team Up non è solo una squadra, è un'idea coraggiosa, nata dalla passione autentica per la pallacanestro femminile. Una passione che ha spinto le due realtà storiche, Terma Labano e Gattamelata Padova, a rimboccarsi le maniche, a collaborare, a fare squadra, fuori dal campo prima ancora che dentro. Così, gara dopo gara, è nato un gruppo. Prima con 4 vittorie consecutive, tutte sofferte, tutte di misura. Poi, il primo vero ostacolo. Le Sister Bolzano, una battaglia vinta di 2 punti, affrontando il tutto con questa consapevolezza di unità, coesione e sacrifici. Perché non bastano i piani, le schede o i giochi. Serve di più. Serve il cuore. Lo stesso cuore che il weekend successivo ha battuto fortissimo anche al Palastefani, quando Team Up ha affrontato un altro importante ostacolo. Giants Marghera. Il palazzetto era gremito. Tifo da finale scudetto. Tensione e adrenalina. E poi sono esplosi i tifosi della Team Up in una vittoria per 54-49, con una grandissima dimostrazione di carattere da parte delle giocatrici. Il 2024 si chiude purtroppo con 2 perdite pesanti per infortuni. La playmaker Francesca Beraldo e la pivot Giorgia Callegari. Ma si chiude anche con i sorrisi, non solo delle sorelle Dotto, ma delle giocatrici. E parlando di Francesca Dotto e Caterina Dotto, leader carismatiche dentro e fuori dal campo, soprattutto le abbiamo conosciute anche durante le interviste, con i loro sorrisi e i loro scherzi. Il 2025 si apre con il botto. 5 gennaio, Team Up Conegliano. Una partita da cardiopalma, vinta 68-67 all'ultimo respiro, che conferma ancora di più l'imbattibilità della squadra. E poi l'arrivo di un innesto importante, una pivot d'esperienza che si integra subito, Alessia Zennaro. Il gruppo cresce, si solidifica e vince, ma ritorna più duro. Bolzano si vince ancora di misura, Marghera battuta ancora, ma poi Ben Power Pordenone che quasi rovina la festa, vittoria di un solo punto, sudata, strappata. A quel punto il sospetto c'era. Ci si era abituati troppo bene alle vittorie o la stanchezza mentale iniziava a farsi sentire. 25 partite senza perdere lasciano un segno. E infatti la prima sconfitta arriva contro la Reier Venezia, squadra giovane, ma di qualità, con esperienza nei campionati maggiori. Eccolo lì, uno stop che fa rumore. Ma è proprio lì che la squadra capisce che il vero traguardo è vicino. Stringe i denti, si ricompatta, soffre, cresce e vince, arrivando ai playoff con una sola sconfitta alle spalle. E tanta, tanta voglia di dimostrare chi è davvero. Eccoli qua, i playoff che si presentano con la semifinale, gara 1 a Catanzaro, una trasferta lunghissima. Enrico Campanella, Benny Cartago ed io intraprendiamo questo viaggio in macchina, per amore dello sport, della squadra e, perché no, anche della birra. La partita è tiratissima, sconfitta di 2 punti allo scadere, ma la risposta è immediata. Gara 2, al Palaberta, finisce 75-66. La squadra c'è e ora si sogna sul serio. Arriva la finale. Alcamo in Sicilia. Concentrazione al massimo, determinazione solida. 2 gare perfette, di gruppo, di squadra, di pallacanestro vera. Ed è proprio sabato, 14 giugno 2025, dove il Palaberta esplode. Alla fine della gara 2, insieme ad alle oltre 800 persone, sugli spalti. Signore e signori, avete assistito in diretta alla promozione in Serie A2 femminile della Team Up Padova e Terme. Così avevo esordito in telecronaca sulla sirena finale, per poi iniziare la festa. Una festa che non vuole finire. Ore, giorni, abbracci, lacrime e tanti, tanti sorrisi. Tutte emozioni pure. E allora sì, torno dove tutto è iniziato. L'avevo detto all'inizio, Team Up è una realtà fatta di persone appassionate che hanno deciso di non voltarsi dall'altra parte, ma di mettersi in gioco, di unire le forze e di credere nei sogni, anche con qualche sacrificio. E oggi, guardando quella promozione, possiamo dirlo, ci sono riuscite, nonostante tutto. E proprio per questo vale ancora di più. Concludo questo mio intervento dicendo che queste ragazze hanno dimostrato come lo sport possa diventare una vera e propria esperienza di vita. La forza, la determinazione e la passione non sempre sono sufficienti. A volte si cade, ma l'importante non è rialzarsi, ma come ci si rialza. E questo contraddistingue una squadra vincente. Bisogna farlo insieme, ascoltando e affidandosi a chi ha l'esperienza necessaria per superare la difficoltà. Per questo oggi non dico solo brave, dico grazie a queste ragazze, perché ognuna di loro ha lasciato un'impronta, un esempio, e ci hanno insegnato che una squadra vera non si misura in vittorie, ma in cuori che battono l'unisono. Ragazze, portate con voi tutto questo, ovunque andrete, perché queste emozioni, questi legami, questa stagione resteranno per sempre. Siete state l'orgoglio di chi vi ha guardato e siete il coraggio di chi vi accompagna. Grazie di cuore. Dai ricordi di Team Up è davvero tutto. Un grosso ringraziamento per l'opportunità a Nick e Max e un saluto caloroso a tutti voi che ci state ascoltando da Massimiliano Melzi.
Grazie Max. Commovente, bellissimo.
Carico.
Cioè, da Sky? Cioè, da commentatore Sky, ormai siamo a quei livelli lì.
Chiederò a Max che un giorno venga a commentare una mia partita solo per il gusto di averlo. Speriamo che possa essere una bella gara, ma per riascoltarla poi con questa carica e questa energia.
Direi di sì. Care ragazze, posso?
Sì, certo. Male.
Cioè, stagione regolare con 27 vittorie e una sconfitta. 23 gare consecutive vinte dalla prima alla decima di ritorno. Mi ha bruciato un po' l'unica sconfitta proprio con la Reier. Cioè, potete perdere con qualcun altro, ma non con la Reier. Cioè, vabbè, non è male come stagione regolare. Cioè, direi incredibile, eccezionale, fantastico.
No, è stata una stagione incredibile proprio perché siamo riuscite inizialmente, abbiamo avuto un certo tipo di roster, c'erano Francesca Beraldo e Giorgia Callegari, che non abbiamo ancora citato, che sono infortunate certo. Nella prima metà dell'anno, quindi loro erano in campo e giocavano tanto, sia a livello di tempo che facevano tante cose di qualità,
E io non c'ero in campo, Veronica Antonello era mezza infortunata, quindi una squadra completamente diversa, poi loro fuori, noi dentro, cambiato tutti gli assetti, siamo state incredibili secondo me, perché siamo riuscite in un anno ad avere, giocare con tipo tre squadre diverse, con quintetti completamente diversi, e merito tanto a Francesca in questo.
Sì, che direi è il catalizzatore di questa situazione, cioè...
La mente.
No, ma ti dico, mi è piaciuto tantissimo vederla a condurre la partita, e secondo me c'è proprio il classico esempio di come si conduce una squadra femminile, tranquilli, dando serenità. Le giocatrici si girano verso la panchina e vedono tranquillità, serenità e indicazioni.
No, io ho un aneddoto in questo, una partita in cui mi stavo impazzendo, gli arbitri fischiavano cose a caso, io vado da Francesca e faccio, per favore toglimi, non ce la faccio più. Lei mi guarda e mi fa, Eli, ma possiamo fare qualcosa per quello che fischiano gli arbitri? Ovviamente tutto con una calma, cioè, che mi ha destabilizzato. No, Fra, non possiamo fare niente. Ma e allora, cioè, di cosa stiamo parlando? Dai, forza. Cioè, ma tutto con... mi faccio, ok.
Va bene, dai, resta il campo.
Dai, torno a giocare.
Vinciamo anche questa.
Sì, si è visto, è assolutamente...
Ma volevo chiedere a Giulia, ma a un certo punto si vince, ma si spera anche di perderne una? Non è proprio si spera, però insomma, togliamoci, no, sta famosa...
Lo speri per la reazione che puoi avere dopo la sconfitta, perché la paura, così passiamo il termine, è che tu possa arrivare poi alla fase successiva, perché ovviamente poi arrivato a un certo punto del campionato sapevi che la prima posizione era consolidata e che saresti passato alla fase successiva, e una prima sconfitta, come poi abbiamo perso contro Catanzaro di 2 punti la prima
della semifinale,
la gara 1 di semifinale, quindi se fosse stata quella la prima sconfitta, ovviamente gestire dal punto di vista mentale sarebbe stato sicuramente più complicato. Poi con Francesca abbiamo imparato una cosa importantissima che sembra scontata, ma cioè, quando riesci a farla tua poi entri in campo con un approccio completamente diverso, cioè vittoria e sconfitta sono solo due facce della stessa medaglia, quindi l'inizio dell'allenamento del martedì non è diverso se hai perso o vinto il sabato, ma può essere diverso, ci può essere la parola in più o di complimento se è piaciuto particolarmente l'atteggiamento della partita del sabato, o tra virgolette di rimprovero sempre molto costruttivo se sempre per un problema di atteggiamento siamo state, appunto, non siamo state noi, ecco.
Sì, quindi tanta attenzione alla prestazione che si fa in campo, al mettere in campo proprio il meglio di quello che si può essere.
Sì, Francesca ci ha sempre detto di trattare vittoria e sconfitta alla stessa maniera, e questo secondo me è stata un po' la chiave, no? Di dire ok, noi dobbiamo entrare in campo e fare ciò che possiamo. Poi io l'ho sempre detto, il tabellone lo c'è, ovviamente non si fa così, però in modo di dire, no, il tabellone lo guardo alla fine. E l'importante è aver lasciato tutto in campo, è ciò che ho detto anche alle ragazze prima di queste finali.
Che c'è una famosa poesia quando entri sul campo centrale di Wimbledon, visto che questo è il periodo di Wimbledon, sì, che dice che tu possa affrontare questi due demoni della vittoria e della sconfitta allo stesso modo. Di Kipling,
facile,
questa bella poesia prima di entrare, no, nel campo centrale. Vediamo se si farà valere anche il nostro italiano Yannick Sinner. Tu hai buttato un occhio ai dati, ho visto.
Sì, sì, no.
Abbiamo un dossier sulle ragazze.
No, ho buttato un occhio ai dati e, cioè, se io guardo i risultati, devo dire una squadra di carattere, perché alcune, cioè, più di qualche partita, cioè non tantissima, ma c'è stata anche situazioni in cui alla fine il risultato vi premia, ma non con divari enormi. Probabilmente Bolzano fosse stata la squadra che più mi ha impensierito, come direbbero quelli di serie. E, però, ripeto, portare a casa determinate partite vuol dire avere una forza mentale importante.
Sì, io e tutte noi abbiamo sempre percepito una grande solidità, quindi nei momenti di difficoltà girarsi verso la panchina o girarsi verso la propria compagna in campo era era come essere a casa, e casa in questo caso era proprio un posto sicuro e da cui potevi uscire dalle difficoltà vincente. Cioè era come se non avessi mai un dubbio di essere sempre supportata, di essere, ma su un supporto veramente concreto. Quindi ok, siamo alla fine, siamo sotto di un punto, sotto di tre punti, per esempio contro Conegliano, minuto 40 alla fine, ma sotto di tre punti alla partita del 4 gennaio, partita anche quella difficilissima, ma era come se ci guardassimo e dicessimo: va bene, c'è ancora tempo, possiamo ancora fare qualcosa? Sì, quindi lo facciamo insieme. E a parole non si spiega, però è stata, cioè è sinonimo di una solidità e di saper mettere in campo quell'intesa mentale, quell'alchimia che o la provi o non la spieghi.
Credo che, se posso aggiungere solo una cosa, credo che durante le finali sono tutte cose, è una cosa diversa, una fase diversa, ma durante l'anno il nostro potenziale è stato che nessuno ha viaggiato doppia cifra di media praticamente. Cioè c'era sempre una sorpresa, ogni partita poteva emergere una piuttosto che un'altra, e questo è un potenziale incredibile chiaramente.
Sì, però è anche una cosa che va un po' gestita, perché di solito, sai, le gerarchie nelle squadre senior sono
a da volte noi non ci sono
non
più
c'è
di
stata,
tanto.
Quindi non c'è stata, sono state invidie, gelosie,
no,
o fraintendimenti.
È chiaro che ci saranno sempre alcune che hanno più tiri nelle mani, che ci dovranno prendere un po' più tiri. E questa è una cosa che è sempre stata rispettata dal mio punto di vista, però non per forza. Comunque abbiamo avuto anche chi ha giocato meno, che entrava in partita, faceva un mazzo, recuperava quei 2-3 palloni e la premiavi facendola tirare un po' di più, facendole, cioè insomma è stato veramente gruppo in questa cosa.
Comunque Max, anche le stagioni perfette, perché poi questa è una stagione praticamente perfetta, passano per delle imperfezioni, per 2 infortuni gravi, il tendine d'Achille, poi in modo particolare facciamo in bocca al lupo, perché
assolutamente.
Non so se è stata operata.
Sì.
Ah, per fortuna.
Sì,
più...
cammina, corre già.
Ah, alla grande.
Giulia, una domanda, ma l'Elisa è ancora quel modello caprona che si butta dentro e spazza via tutta la difesa? O che ricordo da piccola? O sfruttando una fisicità?
Caprone?
No, però si butta dentro, attacca
un
verbo.
Alla viratina, quella lì un po' micidiale, che parte, si gira, è un attimo, è come uno spin che non ti aspetti e dici: mamma mia, c'è stato un po' un vento, non ho capito da dove proviene. E quindi sì, no, ci sono anche certe cose che non cambiano mai.
Quindi è ancora un po' quella situazione tipo teletrasferimento, dove ce l'hai davanti, perdi un attimo e dov'è?
Esatto,
è sotto canestro.
Esatto, sì.
Beh, in compenso è migliorata la nostra Giulia sotto canestro.
Giulia ha fatto un miglioramento incredibile quest'anno, partita dopo partita. Penso che le statistiche di fine anno lo dicano, nonostante io non sia un amante delle statistiche. E anche a livello, secondo me, non solo tattico, tecnico, ma anche di testa, perché un'annata come questa ti cresce fuori dal campo, ma tanto anche dentro il campo, ti insegna a prenderti responsabilità, ad acquisire calma nei momenti.
Ha cominciato a fare qualche tiro da fuori o...
poco, pochino, poco. La gamba, poco.
Può essere un obiettivo per il futuro.
Stresseremo la vita durante l'estate,
no,
ancora giovane.
Io preferisco il tiro da
non ce l'avesse.
Sì. Insomma, da 3 punti eravamo piene, come qui presente Elisa, voglio dire, a tirare da 3, quindi...
Sì, dice, quando c'è qualcuno che è un po' più specialista bisogna lasciargli anche un po' questo
sempre,
spazio.
Fa sempre parte delle responsabilità.
Sì, trovare l'equilibrio è la chiave,
sì,
alla
sì.
fine. Max, abbiamo un secondo meraviglioso contributo, un podcast nel podcast, perché poi quando me l'hai inoltrato ero rimasto entusiasta da quello di Max Melzi, sono rimasto ancora più entusiasta da quello di Rossano parliamo di Rossano 2 minuti, dai, prima di lanciare il suo contributo, perché insomma un assistant coach comunque con una figura carismatica, competente, straordinaria.
Scusami, quella... Nick, secondo assistente, perché c'è anche un terzo assistente.
Ce ne racconta anche Rossano nel suo audio. E quindi insomma, di fianco a Francesca, Rossano è riuscito a trovare il suo spazio.
Sì, credo di sì, credo che comunque durante l'anno sia cresciuto anche lui a livello tecnico-tattico. Lui è entrato in palestra il primo giorno dicendo: io sono qui per imparare. Rossa è una persona incredibile, è una persona con un cuore gigante, in tante situazioni secondo me è stato veramente utile sia per Fra che per noi, quella calma di cui dicevamo prima, no? Quella, quella serenità, lui è sempre sorridente.
In panchina tutti i pompieri, nessun dinamitardo, forse le giocatrici in campo mettevano
noi come panchina siamo abbastanza scatenate, però...
Ci ha parlato, lo sentiremo, di anche scaramanzie classiche, le giocatrici e dei giocatori sui posti in pulmino.
Ah, ce ne sono così tante
sui posti in panchina. Va bene, allora cosa facciamo? Ascoltiamo volentieri l'assistant coach di Francesca Dotto, e quindi Rossano Chinchio.
Ciao Max e ciao Nick. Innanzitutto grazie per l'invito e complimenti per il podcast che sta continuando ad avere grande successo. Per quanto riguarda la Team Up, la squadra di Serie B femminile che quest'anno ha vinto il campionato in Veneto ed è stata promossa in A2, ti posso dire che la vera forza di questa squadra è stata il gruppo. È un gruppo nato un po' casualmente, sapete benissimo le vicende di questo gruppo, che è risultato poi vincente. Questo gruppo ha qualcosa di speciale, di magico, un'alchimia che è difficile da spiegare o raccontare con razionalità, pur avendolo vissuto in prima persona, e che difficilmente era prevedibile, anche se visti i risultati, adesso per chi non è all'interno di un gruppo sportivo è abbastanza semplice da spiegare. Basta dire, scegli delle giocatrici da una società che per 2 anni si è giocato la finale per andare in A2, aggiungi delle altre giocatrici provenienti da una società che è retrocessa dalla 2, quindi con esperienza, aggiungi qualche innesto, qualche guardia tiratrice, scegli un'allenatrice con esperienza da giocatore, anche se con poca esperienza in campo come allenatore, e il mix è fatto. Ma sfido chiunque a mescolare gli ingredienti in questo modo ed ottenere i risultati ottenuti da questa squadra come quest'anno, perché la vera differenza l'ha fatta appunto il gruppo composto oltre che da staff e da giocatrici anche dalla dirigenza, dal presidente Paolo Cavallini per il Thermal, da Alessandro Grasso per il Gattamelata, della storica dirigente Cristina Baldan del Thermal, dal direttore sportivo Enzo Paccagnella per il Thermal, il recente Fabrizio Romano, Francesco Brunino. Ricordo ancora benissimo le prime riunioni tra lo staff tecnico, sono state fatte a casa mia con Francesca, che era appena stata operata all'anca, e Mattia, il nostro preparatore atletico, dove abbiamo buttato giù le basi, le prime idee per un lavoro nei primi 2 mesi, sia nel campo di atletica che nel campo da basket, scelte che si sono rivelate poi vincenti. I primi allenamenti di preparazione atletica sono stati fatti al campo sportivo di Abano, e lì abbiamo conosciuto il carattere anche di alcune giocatrici, soprattutto in situazione di stress fisico. I primi allenamenti invece con la palla da basket in palestra sono fatti a 90 per l'impossibilità di usare sia il palaberta che la palestra del Severi. Con Francesca in quel periodo era in sedia a rotelle, ma pur essendo in quella situazione già iniziava a dare identità alla squadra, e in quel momento sono state fatte le prime scelte delle giocatrici. Poi sono state fatte le prime 2 amichevoli, quella contro Stanford e poi contro Marghera, che indipendentemente dal risultato finale ci hanno fatto capire le nostre vere potenzialità. Con l'inizio del campionato il gruppo si stava amalgamando sempre di più con le ragazze del gruppo Gattamelata, che era più numeroso e composto principalmente da piccole, play, guardie e ali. Ricordo in ordine casuale l'Elisa Pilli, la Veronica Antonello, la Francesca Beraldo, la Martina Meneghini, la Sofia Gambarin, la Emma Cognolato, l'Aurora Salmaso, a cui ci sono aggiunte le ragazze del Thermal, composte per la maggior parte da lunghe, la Giorgia Callegari, la Giulia Biondi, l'Alessia Coccato e la non lunga Maria Rossi. A queste si è aggiunto la tiratrice Gasparella Chiara dal CUS Padova e Leander, piccole per età ma non come comportamento in campo, l'Anna Capuzzo e la Lucia Zoleo. Poi nella seconda parte del campionato c'è stato l'inserimento dell'Alessia Zenaro proveniente da Marghera. con l'inizio del campionato sono arrivate le prime vittorie, dimostrando durante le gare di saper fare sacrifici per 40 minuti, restando con la testa in campo anche quando le condizioni esterne lasciavano pensare a finali non favorevoli. Ricordo le reazioni in campo, l'espressione degli occhi, la forza con cui battevano il 5 prima di entrare in campo e l'atteggiamento del corpo durante le partite che si hanno messo più in difficoltà, come in casa contro lo Unio San Marco, le due gare di andata e ritorno contro Marghera, le due contro Conegliano e Bolzano, dove soprattutto grazie ad un atteggiamento difensivo aggressivo non abbiamo permesso a nessuna squadra di giocare facilmente contro di noi, mentre in attacco la giornata 9 di una giocatrice esaltava le caratteristiche offensive di un'altra compagna, rendendoci squadra difficile da affrontare per qualsiasi avversaria. Nessuno, neanche noi, conoscevamo chi in quella giornata era up e chi down, ma sapevamo che sicuramente al bisogno la forza del gruppo usciva e quindi non dovevamo preoccuparci. Il gruppo si è unito ancora di più dopo i due grossi infortuni, il crociato di Francesca Beraldo e il tendine di Achille di Giorgia. Dopo quei due eventi così traumatici, che in altre realtà avrebbero alterato gli equilibri del gruppo, nella nostra squadra è accaduto qualcosa di speciale. Le giocatrici si sono fatte ricamare le iniziali delle compagne, Francesca prima e Giorgia poi, nei calzini, come segno per portarle sempre in campo con noi, in tutti gli allenamenti e partite, anche se fisicamente non c'erano. Fondamentali per la conservazione del gruppo è stato l'atteggiamento di tutta la dirigenza, dal presidente Paolo, Cristina, Enzo, Alessandro, Fabrizio, Francesco, sempre presenti a turno ad ogni allenamento e tutti nelle partite in casa, ma mai invadenti e rispettando pienamente i ruoli. Mi permetto comunque di elogiare il comportamento di Francesca, che ha saputo, da vera professionista, dare consigli tecnici e non solo tecnici, da vera conoscitrice profonda del gioco, mostrando i corretti movimenti in campo, sapendo correggere puntualmente al momento giusto in campo eventuali movimenti non corretti, ma anche bloccando tempestivamente atteggiamenti e comportamenti verbali e non verbali che mal si adattavano allo spirito di squadra, ed elogiando allo stesso momento giuste letture, facendo sentire ogni singola giocatrice unica ed ogni singolo componente dello staff tecnico e dirigenziale unico ed importante per tutta la squadra. Simpatiche sono le superstizioni e rituali della maggior parte delle giocatrici, come la scelta delle postazioni nello spogliatoio, in panchina durante le partite, le posizioni nel riscaldamento prepartita, del posto in pulmino, o la t-shirt rossa usata da Cristina, che non ha indossato nella partita fuori casa a Catanzaro, e si è visto il risultato. Il taglio della barba di Alessandra, da effettuarsi la mattina e il giorno della partita, o la scelta della pizza dopo le partite in casa, che non può essere cambiata, o i tiri a canestro di Fabrizio prima dell'inizio delle partite, le confezioni di M&M's offerte da Giulia per le partite da tenere in panchina, o la cioccolata per le trasferte, la posizione in campo per il defaticamento post allenamento, le posizioni degli urli a fine allenamento, la playlist di Aurora con i suggerimenti di tutte le compagne per la scelta della musica per le trasferte, le caramelle gelé della borsa medica, le mangiate che abbiamo fatto per le scommesse sui tiri a metà campo segnati da Francesca o per festeggiare compleanni e lauree. La presenza di Balù, il pastore australiano di Francesca, sempre presente durante gli allenamenti. Che siano serviti o no questi rituali non lo so, ma sono convinto che anche queste fanno parte dell'identità di questa squadra. Fantastiche ed esemplari sono tutte le giocatrici che hanno sempre accettato per tutto l'anno i consigli e i suggerimenti di tutto lo staff tecnico, anche chi per vari motivi ha giocato un po' meno, ha sempre dato la massima presenza di impegno per tutto l'anno, dimostrando serietà e professionalità. Concludo ricordando il clima, le lacrime, i pensieri di ognuno di noi nei discorsi prepartita delle ultime quattro gare, dei concentramenti e dei discorsi e abbracci durante la grigliata finale del giorno successivo al sogno realizzato, dove la gioia della promozione veniva sopraffatta dalla reale presa di coscienza che il campionato è finito e non ci sarà più motivo per allenarsi tutti insieme, ma resterà sempre in tutti noi il ricordo di un'annata fantastica. Considerati i recentissimi avvenimenti, voglio finire con una frase di una canzone di Vasco. Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà. È meglio viverla.
Grazie mille al mitico Rossano. ex arbitro tra l'altro.
Sì, e per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che volessero il mini podcast che Rossano ci ha gentilmente offerto per questa puntata, possiamo inviarlo a parte anche.
Esatto.
È veramente un racconto bellissimo, appassionato di questa bellissimo meravigliosa stagione. Grande Ross.
Va bene, scendiamo un po' nel particolare con queste due nostre splendide
conosciamole
ospiti
un po' di più.
Allora, comincio per...
Dalla capitana.
Questo, per per forza, anche perché per rispetto dell'anzianità.
Sei autorizzato a dargli un calcio da sotto il tavolo?
No, piccionina, insomma, non esageriamo, non è ancora entrata, è ancora nell'anno di...
Non dire niente, vai avanti.
Va bene, allora, ruolo guardia.
Peggiora la sua situazione, clamorosamente.
Centimetri 172, che secondo me sono un paio in più invece. No,
no, no? Magari.
Va bene,
come avresti voluto essere?
Cioè, allora, a livello senza genetico, infatti mia mamma è 1,58, mio padre è 1,78, è già un miracolo.
Quindi un'ipotesi
1,75-6 sarebbe stato
quindi
4 buono.
4 cm in più? Beh,
sì, dai.
Si fa presto pace proprio 4 cm.
Sì, 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 beh, mai fatta.
Allora, noi ci siamo incrociati nel settore giovanile del Thermal.
Già,
che arrivavi da Vigo d'Arzole.
Sì.
Sei arrivata insieme a quella banda tipo... aspetta, erano 3-4 giocatrici che arrivavano da Vigo d'Arzole.
Beatrice Rizzi, Vizzi, Anna Alessandron, no? E poi chi c'era?
Sono arrivati in qua, io mi ricordo in qua.
Ah, più che altro era gente che magari giocava... perché arrivavamo in un pulmino, quindi magari sì, ti ricordi il pulmino.
Esatto,
che
esatto.
No, da nord a sud praticamente.
Esatto,
sì, sì, era una trasferta. Cioè, da bambino era una trasferta. Sì.
Andiamo ad Abano.
Fino là in fondo a giocare.
30 chilometri quasi, probabilmente.
20 25, qualcosa, sì.
E hai fatto 13... No, 14, 15, 14.
Ho fatto... cos'è? 12... Allora, una volta mi ricordo che a 12 anni bisognava cambiare. Infatti sì, ho detto, basta, adesso smetto di giocare. Io con la ragazza non voglio giocare. E...
menava i maschi, alla grande
sì,
proprio.
Molto. E quindi ho fatto, cos'è, 12, 13? No, sì, fino a 14. Perché poi under 15 sono andata in Reier, esatto.
Hai fatto il salto a Venezia e da lì... settore giovanile, mm-hmm, sì, 4 finali nazionali di cui una con scudetto,
mm-hmm,
e tra l'altro scudetto under 19, quindi
non quello, cioè, 15, non proprio quello, 17,
esatto,
sono juniores.
Scudettone, mm-hmm, bella stagione quella.
Sì, ma tutte in realtà, eravamo un bel gruppo, molto forte, sempre, tutti gli anni, quella che porto un po' più nel cuore in realtà è la finale under 17, perché ero capitano e è stata un'annata... dove ho avuto tante responsabilità, perché la maggior parte del gruppo era fare quello che era il College Italia, quello che è stato durato per qualche
certo
anno, e quindi io mi sono ritrovata, intanto ho fatto il play per un anno, per me, cioè io la palla non la volevo in mano e ho fatto il play, e in finale sono entrata io al posto di gente che, cioè, che adesso sta giocando in Serie A, quindi è stata una bella annata.
Ma tu facevi su e giù a Mestre o...?
Io no, ho vissuto in foresteria.
Ho vissuto in foresteria?
Sì, sì.
E ti è piaciuto?
Sei piccola, figo, no?
Cioè... sì. Vivi distante dai genitori,
esatto,
non è vero che puoi fare quello che vuoi, non
no,
è vero che non hai orari, non è vero che...
No, però comunque è un'esperienza di vita, cioè a 16 anni, 17, cos'era, ero fuori di casa e tanta roba, cioè...
Se non ricordo male, tra le nostre ospiti che ha fatto foresteria alla Rega,
Pego,
Giulia Pegoraro, che si è salvata in A2 con
esatto
Rovigo.
Sì.
Rodigio.
Esatto. E 15 anni il debutto in Serie B, se non sbaglio, Serenissima.
Sì, può essere. Ho perso qualche pezzo.
Stagione 2010-2011, quindi l'età fai due
quella
conti.
L'età, però c'è un'esperienza oltre a Cerro Max che
esatto
è significativa.
Pensa che comunque ha giocato anche a Limena, riporta in promozione.
Sì, da dove è cominciata poi Gattamelata, quella che ha diventato Gattamelata inizialmente... Natalino Rampazzo ha fatto cominciare tutto.
Credo che effettivamente all'anagrafe è Natalino.
Mi fa sorridere chiamarlo così.
Sì, no, no.
Conoscono tutti come Fabio.
Fabio Natalino.
Vabbè. E sempre nel tuo curriculum c'è un'esperienza
oltreoceano.
Ma ci raccontavi fuori onda. Volevi andare in Spagna e sei finita negli Stati Uniti.
Infatti, più o meno lì, no?
Quindi, se ti danno della cowgirl non è che ti offendi.
No, dai, adesso non più. No, è stata un'esperienza incredibile, sono stati 3 anni, ho preso anche una laurea e ovviamente ritmi completamente diversi da quelli italiani, europei in realtà. E arene pazzesche, ho giocato a Duke, ho giocato in palestre storiche, guardiamo in TV, tra l'altro Duke è piccolissimo, in TV sembra enorme, è un buco quella palestra, e ho girato un sacco, cioè un aereo a settimana, non so, è stata un'esperienza, cioè a ripensarci dico ma ho veramente fatto sta roba, cioè,
ma dillo che hai anche studiato,
sì, chiaro,
hai, che sei presa
in... hai concluso in 3 anni anziché 4, cioè anche... Ma studiavi così tanto anche in Italia?
No. No, non mi è mai piaciuto tanto studiare in realtà. Tra l'altro io odiavo l'inglese. Poi sono finita lì e ho cominciato a parlare solo inglese. Non so.
E poi sei più tornata a distanza di anni in Wyoming?
In Wyoming? No, in realtà io sono tornata in periodi non semplici da Wyoming. Sono tornata durante il Covid. Sì. Ho fatto un viaggio della speranza. Sono tornata in 3 giorni praticamente. E ho fatto 1000 scali e cose, ho preso uno di quegli aerei, quelli che all'Italia prendeva e mandava vuoti in giro per il mondo a raccattare gli italiani, io ero una di quelle, e dopo, boh, no, non sono più tornata, mi sento ancora con alcune mie amiche americane, una in particolare.
In però... inglese?
Vabbè, chiaramente.
Non in spagnolo, no, quindi, ma la Spagna resta un sogno nel cassetto? O...
No, in realtà
ci
no,
vai in vacanza? Cioè,
sì, esatto.
Perché no?
Cioè, giocare una stagione in Spagna? No,
no, è troppo vecchia.
Ma troppo vecchia, dai.
Basta.
Cioè, sei nel pieno della maturità, dai.
Nel tuo sei... prime, come dicono quelli bravi.
Penso che mio amoroso mi uccide se vado ancora all'estero.
Ma può sempre seguirti?
Poveretto.
Diciamo
come poeta, cioè, scusa, ha voluto una amorosa come te, cioè una cestista.
Ma...
se il putto vuol cadere, bisogna soffrire. Cioè.
In realtà, quando ci siamo conosciuti, io ho mollato. Io non ho giocato per 1 anno e mezzo io a basket.
Per amore?
Sì, anche, ma più che altro veramente. Avevo appena finito il mio percorso Rayer, ho fatto mezzo anno a Marghera,
in B,
dove giocavo un sacco tra l'altro. Però mi dovevo fare la maturità e studiavo a Mestre, giocavo a Marghera, vivevo a Padova. Era
logistica un po' complicata.
Molto complicata. E avevo appena conosciuto mio amoroso, appunto. Quindi era tante cose tutte insieme. E alla fine a gennaio ho chiamato e ho detto: no.
Non sono così tanti anni che ti sopporta.
Sì.
Vedendo così a questo punto la data che hai dato,
sì.
Effettivamente è un bel periodo.
Un bravo ragazzo.
Bravi.
Molto bravo.
Vabbè, comunque è anche fortunato, molto fortunato. Se vuoi glielo dico,
dambo le parti, dai.
Così lo sentirà anche qui.
Vabbè, e quindi adesso questa stagione ad Abano, a conclusione di... cioè, conclusione, è stata l'ultima stagione di una carriera interessante. E... non potevano convocarti almeno una volta in nazionale, sti brutti antipatici?
Ho fatto... allora, se ne è parlato quando ero giovane perché tanti dicevano che avrei dovuto fare qualche raduno, ma chiamava sempre le stesse, come tuttora fanno a volte. E, cioè, che nel senso, chiamano sempre gli stessi, non indagano mai. L'anno che è stato più assurdo, secondo me, è stato l'annata Under 15, dove ho fatto una finale nazionale da paura. Ma avevano fatto le convocazioni 2 settimane prima di fare la finale nazionale.
Giusto,
quindi hanno chiamato solo quelle che già...
perdersi l'opportunità di prendere qualche giocatrice calda da quell'esperienza.
Hanno chiamato solo quelle che già conoscevano, quelle che erano già dentro circuiti importanti. Per me era il mio primo anno in Rayer, e già da tempo, e quindi cioè, quell'anno là mi è sicuramente sfumata. Poi diciamo che posso dire anche che la mia annata è molto forte, perché comunque l'annata 95... vero. C'è tanta gente che sta giocando in Serie A e sta facendo tanto bene, e quindi insomma va bene così.
Sì, 94-95.
Non ho rimpianti.
Sì, me ne ricordo, soprattutto nel 94. Sì, quindi l'unica squadra che mi ha buttato in doccia. E alla fine del graticolato, vinto ovviamente battendo Milano, Rayer e Marghera, è stato bellissimo. Giulia!
Così.
Eccola!
Quella che cambi squadra, cioè più vesti dei colori.
Cioè, non metterla giù così.
No, dai, siamo seri. No,
sinonimo, cioè segno di appartenenza, di costanza, di dedizione. C'è chi ha cambiato di più, chi
cambia meno, cambia mai, insomma.
Ma cambia mai, chissà.
Vabbè, io ti ricordo piccola.
E poi sono cresciuta.
Poi sei cresciuta.
Per fortuna. Terma,
sì, esatto. Anche tu hai un debutto in Serie C abbastanza giovane.
Sì, sì.
Ma com'è ingiusto? 172 centimetri, lei che è 181 non li citi neanche.
E già mi togliete 3 centimetri. Io sono 1,84.
Oh, no, 184 centimetri.
Correggiamo.
Questi 3 centimetri.
L'avessero aggiunti a me.
Alla grande.
Nulla, ne hanno tolto.
Di okay. Fatto 175 feeling, lo scorreggiamo, grazie, figurati. Quindi però non so, io ti ho sempre visto più come un 4, un 3 e mezzo 4.
Infatti io soffro molto per il ruolo in cui gioco, perché io c'erano le partite da giovane, quando ero più giovane di 22 anni, quando avevo 13-14, che giocavo anche da playmaker. Ed era una, cioè erano delle esperienze proprio sensazionali. Io questa sensazione non l'ho più rivissuta perché mi hanno messo a giocare da 5, che non consiglio a nessuno. Infatti io vorrei giocare del ruolo che tu hai detto, cioè il 4. Non pretendo un 3, figuriamoci, però
ai
sì.
Dirigenti, alle dirigenti, agli allenatori, alle allenatrici all'ascolto, facciamo un appello. Abbiamo una guardia ala di 184 centimetri disponibile.
Francesca, l'anno prossimo falla giocare 4, per favore. Quindi, hai fatto, diciamo, hai partecipato a tutti i campionati senior del Thermal dal 2017 in poi, quindi compresa una stagione in A2.
Quindi è già, cioè, è la tua seconda promozione.
Scrivi Biondi Giulia e in Lega viene fuori dalle atlete la tua scheda.
Viene fuori, sì, è
anche
stato
la sua,
sì. Però diciamo sì, è stata una stagione, beh, l'epilogo lo sappiamo tutti purtroppo. E non farei ulteriori commenti, nel senso che
beh, però hai vinto 2 volte la Serie B.
Esatto,
così.
Pensiamo più a quello che c'è stato prima. Esatto, come ci siamo arrivati.
Poi comunque nella tua carriera io ho una foto con la maglia Italia.
Sì, quando ero piccolina, quando ero sempre più giovane di ora. Sì, è stata under 14, under 15, sì. Abbiamo fatto dei raduni, sono andata a dei tornei con l'High School Basketball. Anzi basket si chiama.
Possiamo dire che poteva esserci College Italia anche per te?
Sì, poteva esserci, ho rinunciato io onestamente e ero stata chiamata dopo il primo raduno che avevamo fatto a Roma nel marzo del 2017 però quello ho rinunciato e è rimasta ancora qualche convocazione nazionale poi basta.
Sai, vabbè, non lo dici con rimpianto, no?
Non dico nulla, neanche qui non commento veramente.
Omertosa.
Un po' ermetica su queste cose.
Non deve essere stata una scelta facile, su questo non ci piove. Cioè.
No, sono state scelte, almeno quella del college, un po' pilotate da una scelta che avrei fatto dopo, cioè quello che sto studiando. Quindi...
Perché per la cronaca le due ragazze gravitano più o meno nello stesso, anzi gravitano nello stesso ambito, perché se mi ricordo bene tu studi medicina,
sì,
giusto? E tu fisioterapia.
Sì, tra un po' mi laureo.
Che? Vedi, ho già la dottoressa e già la fisioterapia.
Oh, non ha detto geriatria, però. Non importa, un'altra specializzazione.
Non importa, da quando la Luisa si è trasferita a me manca una certa figura.
Luisa Stella.
Esatto, Luisa Stella. Quindi
che salutiamo.
Vorrei curarmi l'Elisa, trattarla bene, mantenere un ottimo rapporto, perché si ha sempre bisogno.
Con l'età.
Esattamente.
Con l'età arriva.
Quindi
un
fisioterapista si ha sempre bisogno.
Prima di ritornare alle emozioni della promozione in Serie A2, visto che siamo fresche e freschi da un bronzo storico della nazionale italiana femminile, perché
certo,
erano 30 anni che non si andava sul podio a medaglia e non si otteneva un risultato di questo tipo. Siete riuscite un po' a seguire le ragazze?
Allora,
avete visto qualche partita?
Sembra assurdo, ma ho guardato tutte le partite fuorché la finale, quindi ci sei pazza.
Quella
però...
contro la Francia.
Sì, esatto, cioè l'ho guardata a spezzettoni perché ero via.
Domenica pomeriggio alle 4:30.
Sì, tra l'altro c'era un po' un orario così, irrivedibile.
Era tutto per la finale tra Belgio e Spagna.
Chiaramente, che anche quella ha dato un sacco di sorprese, diciamo. Sì. Bello, bellissimo. E devo dire che confronto ad altri anni ho visto proprio una squadra. È stato tanto bello. E ho visto un po' quello che ho rivissuto, alcune emozioni che abbiamo vissuto noi quest'anno,
come cioè, coesione, spirito,
sì, quegli sguardi proprio d'intesa, cioè si vedono quegli occhi, no? Che sono diversi da quelli che sono là in campo per giocare a quelli che invece, cioè, ti guardi con quell'intesa, con quella consapevolezza di poter fare grandi cose, e le hanno fatte.
Beh, tante belle partite su tutte, Turchia, nonostante un tentativo di suicidio sportivo a un certo punto, e poi questo incredibile quarto quarto contro il Belgio che ci ha dato proprio una scarica di adrenalina in quel 17-0, 15-0, insomma, di parziale clamoroso.
Pazzesca.
E lì Capobianco non aveva proprio la plomba della Francesca.
No, non proprio.
No, quella trasfigurazione fisica.
Beh, io penso che abbia... gli sia costato qualche anno di vita sto europeo,
qualche camicia.
Beh, allora, se fosse qualche chilo, lo dico anche per me, te Max, va sempre bene, è che si perdono solo liquidi in partita,
assolutamente, esatto.
Tu le hai seguite, le ragazze?
Sì, non proprio tutte, però comunque ho avuto modo di vedere una solidità che anch'io, come ha detto Eli, forse gli altri anni traspariva meno, al di là del gruppo che è emerso, però anche in difesa io ho visto alcune azioni, sembravano cemento armato, cioè non passavi, non importava se gli attaccanti avessero, cioè offensivamente, avessero un fisico magari oggettivamente, in centimetri, muscoli, fossero superiori dal punto di vista fisico, erano unitissime anche da quel punto di vista lì.
E dopo tanti anni in cui le nazionali giovanili femminili hanno fatto meglio di quelle maschili a livello dei risultati, perché le under 20, le under 18 hanno sempre raccolto bei risultati agli europei, anche ai mondiali, e finalmente, insomma, dopo dei maschietti con la nazionale erano tornati a farci un po' sognare dai tempi lontani dell'argento 2004 con Recalcati.
Sì, ti dirò che dopo i due raduni che ho visto a Montegrotto, la cosa bella è che c'è anche il futuro, ci sarà anche un ricambio per questa nazionale che, insomma,
beh, che comunque, insomma,
comunque ancora,
arrivano tutte
ancora parecchio davanti
nel pieno.
Sì, sì, assolutamente, ma c'è anche dell'ottimo futuro.
C'è la qualificazione mondiale, giusto, automatica, con i primi posti.
Esatto, quindi è stato sicuramente un bello spot per il basket femminile, ci voleva.
Certo, sì. Allora, io credo che questi ultimi anni comunque il livello in Italia sia cresciuto tanto. Vabbè, a parte la 1 che ha pochissime squadre, l'anno prossimo per fortuna 12 mi pare, se non sbaglio, c'è la 12esima col punto di domanda. Sì, è cresciuto tantissimo il livello in Italia, anche in Serie B comunque quest'anno, un livello veramente alto.
Beh, è importante che ci siano questi risultati anche della nazionale principale, anche per le ragazze che praticano il nostro sport, che in concorrenza, come sappiamo, in Italia in modo particolare con la pallavolo femminile, dove sono chiaramente fortissime campionesse olimpiche in carica, quindi per attirare ragazzine nel nostro, bambine, ragazzine nel nostro meraviglioso sport, se c'è qualche risultato anche di
prestigio.
Immaginarsi, no, nei gesti di qualche forte giocatrice, da Zandalasini alle altre, può essere una spinta,
ma
sappiamo che c'è una dispersione adolescenziale nel basket, insomma, che non è... che è l'altro lato in questo caso della medaglia, purtroppo. Però dai, parliamo delle cose belle. Max, so che tu hai preparato qualcosa, perché vedo che hai ancora un foglio lì sotto. Eccolo là, gran finale.
Sì, tranquillo.
Puoi sempre dirgli, ti faccio una manovra, invece che curarlo gli spezzi una spalla.
Scusa, cioè...
Dust cervicale.
No, ma perché? Avete fatto un campionato stupendo.
Sì.
Siete giocatrici belle e brave, siete...
In realtà non ci sopportiamo, Iarisa, quindi in questo podcast noi lo diciamo. In realtà noi non... cioè, è tutta una farsa questa.
Sì.
È tutto stupendo, ma siamo anche... meravigliose attrici, noi abbiamo finto. Quindi ora finalmente adesso.
Bello questo, mi piace.
Quindi se c'è qualcosa che può insomma metterla un po' in ombra,
questo lato della Giulia non lo conoscevo.
Scherzando.
C'aveva tutti i centimetri di vantaggio, non li avevi neanche citati. Per mettere un po' in ombra.
No, ma poi non volevo.
La scudettata americana, Elisa.
Allora, care ascoltatrici e cari ascoltatori,
vai.
Chiudiamo questa piacevole chiacchierata con queste due stupende ospiti, proponendo un rapidamente lento, prontamente tardivo, agilmente impacciato, sporadicamente incalzante, dinamicamente indolente e fermamente spumeggiante, botta e risposta double.
Double, vai.
Vai.
10 domande per conoscere i lati reconditi e sconosciute delle nostre graditissime ed inestimabili ospiti.
Importante dire
ed. Allora, andiamo a Snake, cioè prima risponderà una per prima e poi risponderà l'altra per
e dopo?
Prima.
La domanda dopo?
Ok,
hai imparato cos'è Snake.
Cominceremo con la capitana. Vai. Il soprannome della tua compagna.
Giulio.
Il soprannome della tua compagna.
Oddio.
È questo?
No. Eli?
Eli.
Okay. Però se dicono la Pilli, sì. Tutto attaccato, richiama anche un po' la Sicilia. Ah, l'Etna. Vabbè, cazzate questo. Visto che avete vinto tutta la squadra.
No,
dai, questa è cagata che poteva piacerti.
Giulia, il lato del carattere migliore della Elisa, di Elisa.
Allora, ne avrei tanti aggettivi, diciamo determinazione, perseveranza, testardaggine nel senso più positivo del termine.
Capromeria,
caparbietà.
Sì, saper vedere un obiettivo e saper dare a se stessi e agli altri gli strumenti per raggiungerlo. Poi non...
Però il migliore?
Insomma, facciamo riassunto di tutti questi. Abbiamo capito, c'è un termine che non si può usare e che abbiamo tutti capito, e certo. Gli attributi, diciamo
attributi.
Così,
ah, ecco, ora.
Siamo eleganti.
Una garra clamorosa.
Elisa.
Non è facile questa. Uno.
Beh, lei mi ha citati molto, quindi.
puoi tranquillamente sbordare, andare con molti...
Allora, Giulia io non la conoscevo tanto, devo dire la verità, però mi ha stupito veramente in maniera super positiva. E... testarda, sia nel senso positivo che anche negativo ogni tanto, però... però tanta passione, tanta voglia, tanto intensa, tanto... non lo so, si può dire sempre attributi?
Sì, può dire.
Ne ha tanti anche lei, devo dire.
E Eli, invece un difetto della tua compagna, del difetto di Giulia?
Quando prende e va a parlare dall'arbitro come se sembra che stiano andando a ammazzarlo, allora devo correre dietro e abbracciarla e fermarla.
Si può dire che è reciproca la cosa,
cioè. Cioè, gli arbitri ti abbracciano?
No, che anche no, la compagna. E quindi un po' questo aspetto di protesta con gli arbitri non ti fa entusiasmare?
No, ma non è che non mi faccia entusiasmare.
Cioè, quando lo fai tu sì, quando lo fai lei no.
Beh, io sono capitano.
Beh, è vero, sei autorizzato dal regolamento.
In maniera sempre...
Vabbè, diciamo che lei si è abituata male, cioè bene quando tu non c'eri, quindi continuato.
No, dai.
Giulia, un tuo difetto di cui invece non vuoi assolutamente fare a meno?
E non sentiamo il difetto di Elisa da parte di Giulia, non vuoi far tornare?
Reciproca la cosa.
Ah, era reciproca, scusami. Pensavo
quando la guardi lì, basta, vieni via. No, ma io sto solo chiedendo. Quindi in realtà dai, è proprio reciproca la cosa.
Ok, scusate, ma...
niente paura. Un tuo difetto di cui non vuoi fare assolutamente a meno.
Questo è difficilissimo.
Sì. Max si è impegnato.
Di cui non voglio fare a meno.
Andiamo a mettere in pausa il podcast. Sono 2 ore qua.
No. Cantiamo una canzone.
Il campo nella vita.
Come ti viene?
Hai la massima libertà. Puoi anche valerti della facoltà di non rispondere.
Allora, non
ad
è...
esempio, Max, per farti un esempio, non rinuncerebbe mai alla sua estrema pignoleria, immagino, no? Sull'altare di una flessibilità e disponibilità.
Anche questo è vero.
Ognuno c'ha qualche lato sul quale non rinuncerebbe, non diciamo il mio, perché non ti interessa.
Allora, diciamo che io tendo a sentire molto le cose, quindi a volte l'emotività in sé o comunque le conseguenze che questo ha possono andare a influenzare il modo in cui io le vivo, Quindi da una parte nella vita in campo può essere determinante in senso negativo molte volte, però penso che lavorando ci possa diventare solamente un aspetto positivo, non solamente perché se non c'è negativo non c'è neanche positivo, però posso un pochino dirottarlo in modo da saper approcciare meglio anche l'emotività.
Bene, è uscita alla grande.
Direi di sì. C'è un tuo difetto di cui tu non vuoi
superare. No, puoi dire uguale. Taglia la traccia e copia e incolla.
Allora, un difetto, ce ne ho tanti io di difetti.
Uno su cui non puoi proprio rinunciare, no, che vorresti tenertelo tuo.
Certo.
Sai che bisogna abbracciare l'imperfezione.
Chiaramente. Allora, forse a volte sono un po' troppo competitiva. Forse
e quello ce lo teniamo, però
nel senso in campo è utile, e poi magari quando giochi a carte perdi e, cioè, e vai via di testa anche, no?
Magari con però... un bambino di 7 anni
però teniamocelo, dai, perché in campo è utile.
Bello, mi piace, sì. Mi piace, teniamolo.
Elisa, matrimonio o convivenza? Convivenza.
No, c'è una proposta. Applauso, sei sposato anche tu, fai finta che sia una cosa bella, ma...
no, se un altro uomo si rovina la vita, sono contento, va bene così,
quindi, ma dopo la promozione prima, no?
Antica. No, in realtà è da un po', stiamo insieme, abbiamo detto prima, da una vita, e poi, vabbè, tutti i vantaggi legali e quant'altro che ha un matrimonio nella vita, insomma, di due persone, abbiamo fatto un po' questa scelta. Non l'abbiamo ancora fatto perché stiamo costruendo casa ed è la nostra priorità assoluta. Questo
che bello!
Beh, quindi è bruciata la domanda così in modo...
No, ma costile. Bellissimo, cioè sono contento. Adesso che, cioè, vedi che in parte la tua serenità con cui non uccidi gli arbitri deriva anche dalla tua serenità sentimentale, vedi?
Ma lui è una persona estremamente calma, Giulio può dirlo perché lo conosce
anche
bene.
Anche troppo.
Non c'entriamo niente l'uno con l'altro.
Uno... ci vorrebbe un Benny anche in campo quando gli va dagli arbitri. Invece, vabbè, purtroppo bene, non
e lui è sugli spalti a fare.
Tu, Giulia, matrimonio o convivenza?
Con me stessa? Dici?
Brava, come fece Dennis Rodman.
Quando deciderai di...
È troppo giovane per rispondere a questa domanda.
Io dico matrimonio quando sarà il momento.
L'idea è chiara, invece.
No, stavo guardando le mani. No. Allora, sempre Giulia, evento, cena con sponsor. Ti aspetti che Elisa arrivi in abito da sera o casual?
Casual.
Cioè jeans...
Birkenstock.
E invece, Elisa, tu ti aspetti che Giulia arrivi?
Evento importante, difficile. Però cioè, potrebbe esserci, no, lo sponsor che vi porta...
Giulia è sempre molto adatta alla situazione.
Cena elegante.
In base allo sponsor direi che saprebbe...
Cioè se un main sponsor arriva...
Saprebbe adeguarsi alla situazione.
Un vestito ad hoc.
Sì, certo, non avrei dubbi.
Se è uno sponsorino...
Anzi, forse la chiamerei e gli dico, cosa stai indossando? Mi metto un attimo.
Non
voglio sentirmi troppo fuori luogo.
Va bene. Elisa, spiaggia, costume intero, due pezzi o un pezzo?
Un pezzo sarebbe l'unico da piscina.
Un pezzo
sopra.
Lascio
il fronte, com'è un pezzo?
Un pezzo è solo il sotto.
Lo proverò quest'estate.
Sì, sembra il caso.
Siamo un podcast qua, dopo fuori onda non possiamo parlare. Due pezzi. Che è più easy.
Due pezzi, ho quasi tutti i due pezzi.
Ok.
Dai. Nonostante anni alle terme dove si può andare in piscina.
Ho usato una volta un costume alle terme intero e l'ho rovinato.
E
lo zolfo,
il segno del destino.
Vabbè, adesso ho capito perché le terme si vanno in disabilità. Giulia, minigonna o gonna lunga con spacco ascellare?
Allora, no, me lo tengo. Gonna lunga con spacco ascellare.
Uguale.
Minigonna va ancora di moda?
Che
tu la usi?
So. Io no.
Mamma mi ha detto che non si usano le minigonne.
Non si usano, va bene.
Beh, c'è chi, potendoselo permettere, se
lo
hanno.
Sto scherzando, ovviamente.
Elisa, ascolti i podcast?
Sì, ogni tanto, sì. In realtà la maggior parte sono di fisioterapia.
Bello. Sì.
E tu, Giulia?
Solo il vostro.
Grazie.
Onestamente non sono una fruitrice. Un'ascoltatrice proprio cacciatissima, però dai.
Restando a Giulia, il tuo futuro post basket?
Diciamo che è abbastanza bianco, esatto, segnato. Sport, no, studio medicina, quindi non è difficile, diciamo, da prospettare.
Quindi salverai vite umane?
Beh, sono vari rami, ma può essere.
Speriamo, non siete in buone mani.
Infatti sono ottime.
Esatto.
E il tuo futuro l'abbiamo già individuato, sì, c'è un matrimonio, come... fisioterapia.
C'è una casa.
C'è una casa.
Matrimonio,
tanti cani.
Tanti cani?
Sì. Beh no, per ora non ho un cane, cioè avevo un cane ma non c'è più. Però sì, vogliamo avere, cioè, ci piacciono tanto gli animali.
Tra l'altro avevate appunto il terzo assistente che era Balù, no?
Ah certo, Balù, grande. Sì.
Beh, nella foto che avevamo messo Francesca era con Balù.
Ha fatto anche qualche invasione di campo durante gli allenamenti, magari per sbaglio lasciavi la porta aperta e ogni tanto fermi che c'è Balù in campo.
Giustamente. Ok, questa era la decima domanda, quindi andiamo all'undicesima. Erano 10 domande, sto facendo l'undicesima, dovreste dirmi qualcosa, non ce la faccio lo stesso.
Falla.
La faccio? Vai, è un must, quindi bisogna farlo. Dopo la partita, carbonara o aglio olio peperoncino?
Io non mangio l'aglio, quindi carbonara.
Uguale.
Non mangi l'aglio? Ma è buona carbonara, buona carbonara.
In realtà pizza, trasportino. Esatto, solo che si doveva scegliere.
Max, noi siamo in chiusura questo speciale dedicato al Team Up,
esatto,
che è salito appunto, come abbiamo detto, dalla Serie B alla Serie 2. Dobbiamo, giusto per dovere di cronaca, anche se non siamo iscritti all'albo dei giornalisti,
esatto,
citare...
Neanche quello dei pubblicisti.
Non siamo iscritti a nessun albo.
Ma non lo so.
Vabbè. Un comunicato stampa del 30 giugno, giusto per completezza. Dopo una stagione esaltante che resterà nella storia della società e della città, culminata con una fantastica promozione davanti ad oltre 800 sostenitori, Team Up USD Thermal Basket comunica con grande rammarico che non prenderà parte al prossimo campionato di Serie 2. La decisione di rinunciare è frutto di una profonda riflessione e della consapevolezza che non sussistono al momento le condizioni economiche per affrontare con responsabilità e sicurezza una stagione a questo livello. Nonostante gran lavoro nella ricerca di nuove risorse economiche e il sostegno continuo del nostro splendido pubblico, siamo giunti a una scelta difficile ma necessaria. La società ci tiene a precisare di non essere oggetto di fallimento, ma, al contrario, di compiere una scelta atta a garantire sostenibilità e solidità al progetto Team Up Padova & Terme. Con realismo e voglia di costruire, abbiamo già avanzato richiesta per riposizionamento in Serie B, che auspichiamo venga accettata e che affronteremo con lo stesso spirito e la stessa determinazione. Il progetto continua la sua crescita con l'adesione entusiastica di altre realtà rosa per una promozione condivisa del basket femminile.
Prendiamo atto di questo comunicato stampa, non è che possiamo fare molto diversamente, però diciamo che noi manteniamo l'immagine dell'ultima partita al pubblico.
Sì. Chiaramente, no.
Bisogna festeggiare.
Cioè, 800 persone avete portato a Palaverta.
Sì, ma abbiamo avuto seguito anche nelle partite, comunque abbiamo giocato fuori casa, a Catanzaro c'era qualche genitore, c'era amoroso chiaramente, sì. Nella storica macchinata con
Max Melzi.
Con Max Melzi, dico Campanella. Credo che abbiamo creato veramente qualcosa di tanto bello quest'anno e spero che... È un peccato che non possiamo giocarci la serie che abbiamo ottenuto, però quando ci siamo trovati ad agosto l'obiettivo era quello di smuovere un po' la pallacanestro padovana a livello femminile, chiaramente.
E direi che
e di creare centrato. Qualcosa, e penso che questo sia stato fatto. Sì. E poi chiaramente il livello economico, lo sappiamo, le difficoltà da pallacanestro in generale, quindi insomma è andata così.
Dai, chissà che ci sia un altro 24 luglio fortunato allora. Sì. L'anno scorso di questi tempi c'era incertezza, quest'anno di questi tempi c'è incertezza, e chissà che non possa nascere un progetto altrettanto fortunato, certo, o comunque, come dicevi tu, con quegli obiettivi di promozione, di sensibilizzazione anche di questa spittica pallacanestro padovana nei confronti del basket femminile.
È stata una boccata d'ossigeno, grazie. Veramente.
Per noi, grazie mille.
La stagione o il podcast?
La stagione.
La loro presenza, lo so.
La loro presenza al podcast.
Va bene, allora intanto grazie Elisa. è stato un piacere averti al nostro microfono.
Grazie a voi.
Grazie, grazie Giulia.
Grazie a voi. Ovviamente
in bocca al lupo per tutte le vostre attività sportive e non, e per delle meritate vacanze che vi ha... Finiti gli esami già?
Mi piacerebbe, invece sono finiti ancora a casa impazzire.
Si faranno vacanze. Allora, grazie che hai sottratto del tempo al tuo studio per venire ospite da noi. Max, ti lascio la chiusura.
Sì, va bene.
Corta, concisa.
Sì, bella.
Stavi già partendo a sistemare fogli.
No, va bene, ringraziamo chi ci ascolta. Certo, ringraziamo ovviamente anche i miei ringraziamenti a queste due splendide ragazze che, pensa, hanno rischiato di essere nate da me e sono state diventate brave lo stesso. Quindi, che dire, buona estate, in bocca al lupo per il futuro.
E con le ascoltatrici e ascoltatori ci sentiamo a luglio e poi
forse anche. No, e anche in agosto.
Ciao!
Ciao!
Ciao, grazie.